Alleluia, volevo condividere con voi qualcosa dal libro dei Proverbi al capitolo 16, versetto 9. Proverbi, e dopo i Salmi. Proverbi, capitolo 16. Proverbi. Dopo i Salmi, sì. Prima. Devi, la prossima mercoledì devi conoscere a memoria tutta la tavola.
Cosa devo prendere?
Proverbi. Capitolo 16, dal versetto 9. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Lo puoi dire alla persona accanto a te, ah, vuoi ghiare correre? Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma è l'Eterno che dirige i suoi passi. L'argomento di stasera è la potenza del proposito di Dio per la tua vita. Non hai scampo, questo è il titolo del messaggio di stasera. Non hai scampo, perché il proposito di Dio ti darà la caccia per tutta la tua vita. Vorrei che leggessimo insieme in Genesi al capitolo 1, così per rinfrescarci un pochettino. Genesi, il capitolo 1. Genesi capitolo 1, dal versetto 26. Scopriamo qui qual è il proposito di Dio per la nostra vita. Scopriamo qui qual è la visione di Dio per la nostra vita. Scopriamo qui qual è il motivo per il quale siamo stati creati. Se tu vai a visitare gli stabilimenti della Fiat, troverai che quello stabilimento è stato creato per fare macchine. Andando alla Fiat non scoprirai che ci sono delle macchine là dentro che fanno pasta, perché quello stabilimento è nato con uno scopo e con un proposito. Non scoprirai andando dentro uno stabilimento che produce barche, che invece fanno frullatori o lavatrici. Perché quando viene creata un'azienda, viene costruito una catena di montaggio per fare un certo tipo di prodotto, tu ti aspetti che alla fine della catena di montaggio esca il prodotto per il quale è nata l'azienda. E uno dei problemi che noi abbiamo nella religione è proprio questo, che non riusciamo a comprendere il motivo per il quale siamo nati. Questo è il motivo per il quale la maggior parte della gente frustrata oggi nel mondo si trova proprio nelle comunità. Perché è arrivata a Cristo, ma non ha capito ancora il motivo per il quale è arrivata a Cristo. Perché si pensa che arrivare a Cristo significa andare in cielo. E il tempo che ci separa dal conoscere Cristo fino a quando moriremo, non si riesce a comprendere il motivo per il quale siamo nati. E abbiamo ridotto, letteralmente, abbiamo ridotto il cristianesimo semplicemente a delle riunioni, culti, punto e basta. Invece vogliamo andare a scoprire qual è il messaggio e lo scopo originale per il quale siamo stati creati. Guardate la visione di Dio, Genesi 1,26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e vada in comunità. È scritto così? Dai, ditemi, è scritto così? E faccia riunioni di adorazione, concerti, scuole bibliche, riunioni di preghiere, di intercessione, evangelizzazioni. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio. Abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Questa è la visione di Dio. Prima di creare l'uomo, Dio aveva un intento, una visione, uno scopo, un proposito. Cioè, prima di creare l'uomo, io stabilisco qual è il motivo per il quale lui deve vivere. Al versetto 27 vediamo l'applicazione pratica di questa visione. Lui crea l'uomo, dice così: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Al versetto 28 vediamo il mandato e la missione che lui dà all'uomo che ha appena creato, secondo la visione che lui aveva. E Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. L'intento di Dio e il desiderio di Dio non è mai stato quello di dare una religione all'uomo, mai, ma è quello di dare autorità all'uomo, di dargli un regno. Dice la Bibbia che Dio dimora in cielo, il cielo è la dimora di Dio, i cieli appartengono a Dio, ma dice la terra lui l'ha data ai figli degli uomini. Qual è il motivo per il quale Dio ha creato l'uomo? Per portarlo poi in cielo? No, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. L'uomo è stato creato per la terra e lo ha creato con uno scopo specifico e determinato. Voglio che influenziate la terra con il mio regno. Amen. Gesù, parlando del regno di Dio, vi ricordate in Matteo al capitolo 13, dice che il regno dei cieli è come il lievito che viene messo in un impasto. E quando il lievito viene messo nella pasta, tutta la pasta lievita. Il lievito non diventa pasta, ma è la pasta che lievita. È uno dei problemi fondamentali che noi abbiamo creato attraverso la religione, è che abbiamo tenuto il lievito, abbiamo mantenuto il lievito all'interno della bustina. Non c'è posto più inutile per il lievito se non stare dentro la bustina. Non c'è posto più inutile per coloro che devono regnare e influenzare di rinchiudersi tra quattro mura, se non con lo scopo e il desiderio di vivere fuori dalle quattro mura della comunità e influenzare la terra con il regno di Dio. Gesù paragona il regno di Dio al granello di senape, che alla vista è più piccolo di qualunque altro seme, ma quando viene gettato sulla terra cresce e diventa più grande di qualunque altro albero. Amen. Ed è talmente importante che noi andiamo a riscoprire qual è il motivo per il quale noi siamo stati creati. Gloria a Dio per le riunioni, gloria a Dio per le scuole bibliche, gloria a Dio per le comunità, gloria a Dio per i luoghi di aggregazione. Ma non siamo stati creati per questo. Cristo Gesù è venuto per riportare l'uomo ad una condizione originale, con una nuova genesi, sistemando il tutto in un giardino. In un giardino si è creato il problema, in un giardino si è risolto il problema. Nel giardino dell'Eden Adamo ha dichiarato la sua indipendenza dal quartier generale, e nel giardino del Getsemani l'ultimo Adamo ha dichiarato: non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta.
Sempre, Signore, grazie.
Ed è fondamentale che noi comprendiamo, attraverso Adamo, il primo Adamo, attraverso la sua disubbidienza, tutta l'umanità è andata sotto condanna, senza bisogno della fede dell'umanità. Attraverso il secondo Adamo tutta l'umanità è andata sotto la giustizia. Amen. E sotto la grazia, senza bisogno della fede. La fede serve non per andare in cielo. La fede serve per vivere il regno di Dio qui sulla terra. L'uomo progetta la sua via, ma è Dio che dirige i suoi passi. Nella religione viene insegnato che Gesù Cristo è venuto per racimolare un gruppo di persone e preparare una fuga, preparare un piano di evacuazione dalla terra. Alcuni andranno e alcuni saranno gettati nelle fiamme dell'inferno. Gesù non ha mai programmato una cosa del genere, mai. Gesù ha sempre detto, se dovete pregare, pregate in questa maniera: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta in cielo. Giovanni 17, durante la preghiera che viene chiamata la preghiera sacerdotale, Gesù prega. Il Padre dice così: io non prego che tu li togli dal mondo, io prego che tu li preservi dal maligno.
Amen. Gesù, grazie Padre.
E che siano uno. Ed è per questo che ho dato loro la tua gloria.
Amen.
Vedete, noi utilizziamo la gloria anche come concettualmente in maniera sbagliata. Noi usiamo la gloria per esaltare i nostri ministeri, per esaltare i nostri luoghi di culto, per esaltare quello che Dio fa in mezzo a noi. È vero o no? Oggi abbiamo visto la gloria di Dio per descrivere: magari qualcuno è stato guarito, qualcuno è stato battezzato in Spirito Santo, qualcuno ha accettato Gesù, qualcuno si è battezzato in acqua. Abbiamo visto la gloria di Dio. Poi parliamo di altri e diciamo: non lo so se là c'è la gloria di Dio, ma una cosa è certa, è che da noi c'è. Da noi Dio sta operando. Stai attento però a quella persona, stai attento a quella comunità, stai attento. E invece di costruire ponti, costruiamo muri di separazione. Ma Gesù ha detto: io ho dato loro la gloria affinché siano uno. No, affinché ognuno si esalti. L'unico motivo per il quale è stata data la gloria di Dio è per ricomporre la famiglia di Dio.
Amen.
Il vero motivo è che leggiamo pochissimo la scrittura e ci fidiamo troppo di quello che ascoltiamo. E non andiamo a scavare, non andiamo ad indagare, non andiamo a studiare. L'uomo progetta i suoi sentieri, le sue vie, ma Dio dirige i suoi passi. Voglio dirti che non c'è niente di più importante nella tua vita che scoprire il proposito che Dio ha per te. Non puoi utilizzare una chitarra per girare la pasta. Mocciame, puoi utilizzare questo. Lo puoi fare? Sì, certo lo puoi fare, ma si chiama abuso di identità. Non puoi mettere su strada una barca, come non puoi mettere in mare una macchina. Non puoi tenere un'aquila in un pollaio e non puoi mettere una gallina sulla vetta dei monti. E voglio che possiamo uscire questa sera da questo luogo con la fermezza nel nostro cuore di non permettere più a niente e a nessuno di abusare l'identità che Dio ci ha dato.
Amen.
Di abusare il proposito che Dio ci ha dato. Perché noi dobbiamo capire qual è lo scopo di Dio per la nostra vita. Perché noi possiamo, ascoltatemi, noi possiamo avere successo continuando a fare le cose sbagliate, ma il successo non è misurato da quello che fai. Il successo dipende dal proposito di Dio nella tua vita. Se stai lavorando per quello per il quale Dio ti ha creato. Tu puoi essere il più grande imprenditore, puoi essere un uomo d'affari, puoi essere un impiegato, qualunque cosa. e tu sai nel tuo cuore, dentro di te, che Dio ti sta chiamando a predicare, a lasciare ogni cosa e seguirlo. Oppure stai facendo una determinata cosa, lavoro, e magari tu stai dietro una scrivania e tu senti dentro di te che Dio ti sta chiamando alla pittura, alla musica, all'arte in genere. Magari sei lì a fare l'imbianchino, gloria a Dio, ma sai nel tuo cuore che Dio magari ti sta chiedendo di essere un imprenditore e di entrare nel destino di Dio in politica, o un commerciante, un industriale, un artigiano, qualunque cosa. Noi dobbiamo capire il motivo per il quale noi siamo stati creati, perché il proposito di Dio è la tua destinazione finale. Il proposito di Dio, aspetta, il proposito di Dio è il tuo destino, e non puoi fuggire al tuo destino. Perché senti nel tuo cuore che qualunque strada prendi, come era in Proverbi, di nuovo, Proverbi 16, il versetto 9, il cuore dell'uomo programma la sua via, noi programmiamo le nostre vie, ma Dio dirige i suoi passi. Il proposito di Dio nella tua vita ti tirerà sempre da dentro. Magari sei lì che stai cantando e qualcuno ti applaude, sei lì che stai suonando e qualcuno ti applaude e hai, tra virgolette, successo, ma tu sai nel tuo cuore che invece la tua responsabilità, il tuo dono particolare è stare con i bambini e occuparti dei bambini. Magari sei lì impiegato in un negozio e stai facendo la commessa e tu sai nel tuo cuore che la tua chiamata è prenderti cura degli anziani o andare ai poveri. Il destino di Dio, il proposito di Dio per la tua vita è quella cosa che ti tira da dentro. Grazie. Io ricordo nella mia vita, nel 2001, ero a Enna, abitavo a Enna, ho raccontato diverse volte questa testimonianza, dove il Signore mi stava benedicendo molto con il lavoro, anche a livello economico, ma più andavo avanti in questo, più sentivo nel mio cuore che il mio destino, che il proposito di Dio mi stava chiamando. Ogni volta che ritornavo a Catania sentivo quel peso, quella voglia di servire Dio, di lasciare ogni cosa e occuparmi delle cose di Dio. Questa è una testimonianza mia personale, quindi non è una cosa per tutti, è il principio che vale per tutti. E mi ricordo che a volte mi trovavo nella mia città, Catania, a piangere dicendo: tu sai che io potrei fare milioni, potrei diventare l'uomo più ricco di questo mondo, ma so di non essere al posto giusto. E avevo successo, ero pagato bene, ero apprezzato. Mi ricordo che quando cominciai a pregare sempre di più per questo, mi arrivò una promozione, mi arrivò una possibilità di un lavoro migliore, sempre nel mio settore. E io mi arrabbiai con Dio e dissi: io ti sto chiedendo di lasciare ogni cosa e ora mi arriva una proposta migliore. E il Signore mi disse questo, mi disse: tu accetterai questo lavoro per passare ad un'altra azienda, quindi con uno stipendio maggiore, con delle responsabilità di un certo tipo. Mi disse: tu accetterai, io ti benedirò economicamente, ma quando arriverà il momento che ti offriranno la promozione, quello è il momento in cui dovrai lasciare. E fu così. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma Dio, l'Eterno, dirige i suoi passi. E arrivò il momento in cui, a Natale del 2001, fui chiamato in direzione, e il mio titolare, insieme a suo figlio, mi misero lì, dall'altro lato della scrivania, mi dissero: signor Salmè, è arrivato il momento di crescere come azienda, stiamo andando bene, stiamo andando avanti, e le vorremmo proporre di avere un ufficio tutto per conto suo. Lei potrà avere 3-4 persone sotto di lei da gestire, perché il reparto che lei sta lei sta curando, andrà a crescere, chiaramente ci sarà una gratificazione maggiore a livello economico, ma le responsabilità aumenteranno, sappiamo che lei non ha paura di quello. Allora, che ci dice? E io dissi a lui, ho detto, lei non ha idea, lei in questo momento è lo strumento di Dio per la mia vita. Lui disse, in che senso? Disse, io me ne vado. Disse, signor Samuel, lei ha capito quello che le abbiamo detto, noi le stiamo offrendo un maggiore stipendio, una posizione migliore. Ho detto sì, perché Dio me l'aveva detto, lei in questo momento è lo strumento nelle mani di Dio. E io so che quando lasciai, non avevo lavoro, non avevo chiesa, ho lasciato per servire il Signore, non avevo stipendio, mio padre non riusciva a sostenerci, eravamo non avevamo nessun tipo di sicurezza. Però sapevo, nel momento in cui uscii da quell'ufficio l'ultimo giorno, il 28 febbraio del 2002, che ero un uomo libero. E che mi sentivo l'uomo più ricco di questo mondo, perché sapevo di aver messo il piede nel proposito di Dio. Di aver messo il piede in qualcosa che mi stava tirando giornalmente, alla quale non potevo resistere. Il proposito di Dio è la tua destinazione, il tuo destino. E vorrei concludere andando in questa direzione. Il proposito di Dio è ciò per il quale tu sei nato, ciò per il quale sei stato creato. Ora, quando Dio vuole fare qualcosa con te, o qualcosa attraverso di te, tu devi sapere che quando Lui inizia qualcosa è perché Lui lo ha già compiuta.
Amen, Gesù.
Seguitemi. Lui non inizia mai ciò che non ha già compiuto. Perché Dio non è un uomo, Dio fa esattamente al contrario.
Così come disse Gesù.
Quello che Lui ha già compiuto in sé è ciò che vuole iniziare in te.
Amen.
Ciò che è già finito in Lui è il motivo per il quale tu hai avuto inizio.
Amen.
Ecco perché possiamo comprendere che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento.
Amen, Gesù, grazie Signore.
Lui non inizia mai qualcosa che non ha già completato in sé. Amen? Ho bisogno della Bibbia, questa Bibbia. Guardate insieme a me in Isaia. C'è la cartoleria, penso. Isaia. Capitolo 42, il versetto 9. Ecco, le cose di prima sono avvenute e ora vi annuncio cose nuove. Io ve le faccio conoscere prima che germoglino. Dio ti fa conoscere le cose prima che accadano, perché sono già compiute in Lui. Quando Dio inizia qualcosa, può avere assolutamente la certezza che è già compiuto. E questa è la potenza del proposito di Dio per la tua vita. Tu non puoi e non devi andare avanti senza comprendere qual è il motivo per il quale sei stato creato. A Dio non interessa che tu vada ai culti, se non comprendi il motivo per il quale sei stato creato. Dio non è interessato alla religione evangelica. A Dio non gliene frega assolutamente niente. Dio non si identifica con le comunità evangeliche. Dio non si identifica con le comunità cattoliche, Dio non si identifica con la religione, con lo sforzo dell'uomo di cercare di presentare Dio in una certa maniera. Dio non si identifica con questo. Dio si identifica soltanto con il suo progetto per la tua vita. Questo è il motivo per il quale un uomo come Ciro, in Isaia 45, principe di Persia, re di Persia, scusate, un pagano, idolatra, totalmente lontano da Dio, può essere chiamato il mio unto. Colui che io ho scelto per fare cose totalmente nuove. Perché Dio non è identificato con quelli che sono i nostri sforzi. Dio è identificato con il suo progetto per la tua vita. Ed ecco perché un progetto che viene da parte di Dio sarà lottato e combattuto dalla religione.
Amen.
E posso dirti anche di più? Ci sono persone che possono profetizzare su di te il piano di Dio e combatterti 30 secondi dopo. L'ho sperimentato sopra la mia vita tante volte. Persone che vengono da te e dicono Dio farà questo con te, farà questo con questo, dopo 30 secondi, chi ti credi di essere? Perché Dio può fare parlare pure le pietre.
Amen.
In tuo favore.
Amen.
E Dio si può servire di chiunque per rivelarti quelli che sono i suoi segreti.
Amen.
Guardate qua in Isaia 43, il versetto 18 e 19, non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi. Io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi. Dio ha già un piano. Vi racconto questo, vado per farvi comprendere la potenza del proposito. Guardate in Isaia 44, il versetto 28, dice così: io dico di Ciro, egli è il mio pastore, è Dio che parla, e compirà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme sarà ricostruita e al Tempio sarà stabilito. Guardate qui il capitolo 45, vi sto per dirvi qualcosa che è scioccante. Perché noi leggiamo e diamo tutto per scontato e non comprendiamo quello che leggiamo. Semplicemente andando a studiare la storia comprenderemo la potenza e la profondità di quello che leggiamo. Così dice l'Eterno al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni. Sì, io scioglierò le cinture e lombi dei re per aprire davanti a lui le porte a due battenti e perché le porte non rimangano chiuse. Attenzione a queste parole. Io camminerò davanti a te, appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro, ti darò i tesori delle tenebre e le ricchezze nascoste e i luoghi segreti perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il tuo Dio di Israele, che ti chiama per nome. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome e ti ho dato un titolo onorifico anche se non mi conoscevi. Quanti di voi sanno chi è Ciro? Però tutti quanti noi quando leggiamo certe cose ci esaltiamo, ci prendiamo di coraggio, di forza. Ciro è stato il re di Persia che andò a conquistare la Babilonia. Nabucodonosor, anni prima, re di Babilonia, andò in Israele e fece la deportazione, portò Israele in cattività, cioè in prigionia, lo estirpò da Israele e portò Israele in cattività, cioè prigioniero, in Babilonia. Di lì si sono susseguiti una serie di re, ci viene detto nel libro di Daniele. Daniele si passava tutti i re, lui rimaneva sempre vivo e i re cambiavano. Nabucodonosor, Dario, poi il figlio di Dario, poi Dario II e dopo Dario II arrivò il re Ciro. Chi era questo re? Era un re, ora vi dico le caratteristiche, ma per dirvi la potenza del proposito di Dio, che quando Dio dice una cosa tu non puoi scappare. Pochi sanno che Isaia, quando scrive queste cose, le scrive nell'anno 700 avanti Cristo. E Isaia scrive: così dice l'Eterno a Ciro, l'Eterno al suo unto, a Ciro. E Isaia, nel 700 avanti Cristo, cita questo nome, Ciro, che non era di Napoli. È una battuta, Giuseppe, ridi, per favore. Ciro, chi è questo Ciro? In Israele leggevano, sentivano, Ciro, questo Ciro. Perché? Perché il problema fondamentale, la questione è che Ciro non era ancora nato. Ciro nacque 170 anni dopo. Moriva Isaia, suo figlio, suo nepote, tutta la generazione di Isaia, e arriva Ciro. Chi è questo Ciro? Ciro è uno di una famiglia reale nella Persia, quindi in Medio Oriente, che cresce, diventa famoso, diventa il re di Persia e decide di invadere la Babilonia, l'antica Babilonia, Persia e Babilonia, molto sempre tutti uniti. E dove deve andare a conquistare? Nel regno di Dario II. Chi c'è lì rinchiuso all'interno della Babilonia? Israele. E Dio dice di Ciro, 170 anni prima: io scioglierò le cinture ai lombi dei re per aprire davanti a lui le porte a due battenti, perché le porte non rimangano chiuse. Io camminerò davanti a te, appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro. Quando noi andiamo a studiare la storia, non la Bibbia, la storia, noi scopriamo che il re Ciro entra per conquistare la Babilonia con il suo esercito e davanti a lui non si oppone nessuna resistenza. Lui arriva in Babilonia e le porte si aprono davanti a lui. E il re, con tutti i suoi regnanti, si presentano alla porta con i pantaloni abbassati. Io scioglierò le cinture ai lombi dei re per aprire davanti a lui le porte a due battenti. La storia ci rivela quello che Isaia aveva profetizzato 170 anni prima. Al versetto 3 è la rappresentazione di quello che è la profezia di quando Ciro entra nei tesori di Babilonia e prende tutto quello che era il tesoro e le ricchezze di Babilonia e se ne impossessa. Tra queste ricchezze c'erano pure i tesori di Israele. E Dio profetizza dal capitolo 40 al capitolo 46 e 47, per 6-7 capitoli di fila, si parla di quest'uomo che lascia andare Israele senza denaro. Ciro decide di lasciare andare Israele e non solo lo lascia andare senza denaro, ma addirittura lui mette le mani in tasca e dà soldi a Israele per ricostruire Gerusalemme e il Tempio. Isaia 44:28. Dico di Ciro, egli il mio pastore, compirà tutti i miei desideri, dicendo che Gerusalemme sarà ricostruita e al Tempio sarà stabilito. Il proposito, la potenza del proposito di Dio nella vita di una persona che neanche è nata, che viene chiamata per nome e viene dichiarato il suo destino. E quando lui cresce, lui non sa niente di quello che Dio aveva detto di lui. Lui scopre il suo nome soltanto quando entra in Babilonia e scopre che Israele leggeva i rotoli di Isaia. e si rende conto, leggendo i rotoli di Isaia, che il suo nome è stato scritto 170 anni prima.
Sono
700 avanti Cristo,
quindi sono passati dopo 700 anni.
No, Ciro arriva 170 anni dopo,
e Isaia dalla venuta di Gesù
700 anni. Ciro praticamente è il liberatore di Israele profetizzato da Geremia, quando dice che dopo i 70 anni di cattività Gerusalemme sarebbe ritornata in Israele. E c'è tutta una tutto un susseguirsi di adempimenti profetici. Non è straordinario che la Bibbia dice che tu ed io siamo stati chiamati per nome?
Amen.
Siamo stati chiamati per nome. Davide dice: i miei giorni, tutti i miei giorni sono scritti nel tuo libro.
Amen. Grazie Padre.
Puoi immaginare che Dio ti ha letteralmente lanciato su questo mondo con uno scopo specifico. La Bibbia dice che i figli di Dio sono come dei semi che vengono lanciati nel terreno. Il terreno è il mondo, i semi sono i figli di Dio. Noi siamo semi. Ascolta per favore queste parole. All'interno di ogni seme c'è intrappolata la vita. All'interno di ogni seme c'è intrappolata una pianta. All'interno di ogni seme c'è intrappolato un albero. Gesù un giorno ha detto: se il seme non muore, non può portare frutto, ma se il seme muore, porterà molto frutto. Vi ricordate? In Giovanni è scritto. Ed ecco perché Gesù dice: se qualcuno mi ama, mi segua e porti ogni giorno la sua croce. Portare la croce significa non avere malattie, non significa essere poveri, non significa avere la mala soggera. Poi dice: ah, sta croce con il Signore Meresi. La croce è letteralmente il proposito di Dio per la tua vita, quando ogni giorno tu ti svegli al mattino e dici: dov'è la mia croce? Qual è la tua volontà per la mia vita? Qual è il tuo desiderio per me? Qual è lo scopo per il quale sono stato creato? Qual è il motivo di queste 24 ore? Cosa vuoi che io faccia oggi? Questo è prendere la croce e portarla. Significa morire a se stessi. È facile?
No.
No.
Né per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio.
Amen. E la vita di Ciro ne è un esempio straordinario. Ciro non è mai diventato giudeo né credente in Geova. Non ha fatto i sacrifici della legge di Mosè subito dopo. Ma una cosa è certa, Dio lo ha chiamato per nome 170 anni prima e ha scritto il suo destino per dire: tu nascerai per questo motivo. Tu nascerai per questo motivo. Un'azione che ha cambiato la storia dell'umanità intera. Un po' come, vi ricordate, Anania? Mi permettete di leggere questo e poi concludiamo? Sono le 22. In Atti degli Apostoli, capitolo 9. Ricordate, Saulo da Tarso cercava di portare più gente possibile in prigione. Atti degli Apostoli. E Gesù appare a Saulo sulla via di Damasco. Lui cade a terra, sappiamo la storia. Saulo da Tarso, che poi divenne Paolo. Saulo, Paolo, in realtà. E in Atti 9 è scritto qui al versetto 10: ora a Damasco vi era un discepolo di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania. Ed egli rispose: che bello. La risposta di Anania: ecco il Signore. Oh, che ognuno di noi stasera possa uscire da questo luogo con la mano alzata. Così. Eccomi, Signore. Noi troppo spesso diciamo: eccomi, Signore, manda lui. No, eccomi, Signore, manda me. Dimmi, eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati e vai nella strada detta dritta e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo che sta pregando. Egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani perché recupera la vista. Allora Anania rispose: Signore, ma chi mangia stasera? Signore, hai problemi tu? Immaginate Anania: Signore, per mia sta sbagliando. Sai che ti conformisci un pochettino con tutte le cose che hai da fare nel mondo? Signore, io ho sentito molti parlare di quest'uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. Per quanti, no? In accordo al discorso che stavamo facendo poco fa, quanti avevano già mandato Saulo da Tarso all'inferno? Quanti già? Cristo è condannato all'inferno, ora lui vedrà, lui morirà e poi si troverà là e poi... E qui ha l'autorizzazione dei capi sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome, ma il Signore gli disse: va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele.
Amen, Gesù.
L'uomo programma le sue vie, ma Dio dirige i suoi passi. Amen. Perché il destino di Dio ti darà la caccia. E se deve buttarti a terra dal cavallo, lo farà. E se dovrà farti mangiare la polvere, lo farà. Ma la fine di tutto questo è gloriosa. Scopri qual è il proposito di Dio. Scopri qual è il destino di Dio. Scopri a cosa sei stato chiamato. Scopri qual è il motivo per il quale sei arrivato alla vita. E la cosa bella è che quando tu scopri tutto questo, portare frutto sarà la cosa più semplice. Amen. E naturale, perché tu scopri l'identità della tua esistenza. Non sarai lì a dire: ce lo devo fare, ce lo devo fare, ti escono le emorroidi. Voi non troverete mai, non camminerete mai vicino a un albero e sentirete: devo portare frutto, devo portare frutto, devo portare frutto. No, il frutto è l'espressione naturale dell'identità. E se tu ti stai sforzando e non trovi gioia e trasporto in quello che stai facendo per Dio o nella tua vita, io voglio incoraggiarti a pensare realmente di metterti davanti a Dio, di metterci davanti al Signore e capire qual è il motivo per il quale mi hai mandato qui. Amen. Perché che ti piaccia o no, tu non sei normale. Tu non sei normale. Noi non siamo terrestri. Noi siamo nati da Dio.
Amen.
Questo fa di noi degli alieni. Questo fa di noi delle persone non normali. Dio ti ha fatto nascere e ti ha gettato, ti ha lanciato sulla terra. Perché tu possa influenzare qualunque luogo dove tu andrai.
Amen.
E le persone con le quali tu starai. Tutti all'estero. Alleluia. Ci alziamo e preghiamo un attimo. No? Alleluia. Grazie. Per favore, usciamo dai nostri posti. Dai, prendiamoci per mano. Non sei chiamato ad essere evangelico. A Dio non interessa. Dio non è interessato a queste. Queste sono cose umane. Dio non è interessato alla comunità dove tu frequenti, il ministero al quale sei sottomesso. Gloria a Dio, sono strumenti belli che Dio ci dà, con il quale noi possiamo essere equipaggiati, no? La Bibbia dice che i ministeri sono stati dati per equipaggiare i santi per compiere l'opera del ministero, cioè il compito dei ministeri, il compito dei ministri è quello di equipaggiare le persone affinché possano entrare nel proposito di Dio e rilasciarli in questo, pregare per loro, sostenerli, supportarli ok, quindi lo scopo non è chiudersi, lo scopo è, anzi al contrario, Gesù dice, parla del regno dei cieli, parla proprio dell'essere persone di influenza. No, dai, non ci vuoi più dire, no, perché se no mi contamino, no, quella cosa non posso fare, no, perché signore ho paura che entrano demoni, con chi non ci posso stare perché chissà che mi comunica. Dio mio, non abbiamo compreso il messaggio del Vangelo, che è il Vangelo del Regno di Dio. Amen. Alleluia. Dio desidera che ognuno di noi possa essere un seme bellissimo. L'altro giorno con Mary parlavamo di questo e lei riflettava su una cosa bella, per me è stata una rivelazione. Vi ricordate quando Gesù parla in Luca 17 del rancore, dei risentimenti, no? Dove parla, se tuo fratello fa qualcosa contro di te, perdonagli, e perdonano 70 volte 7, se mi chiede, se mi fa ogni giorno maturro caffè, e tu dici ogni giorno perdonalo. E gli apostoli dissero, Signore, facci crescere nella fede, vi ricordate? E Gesù disse, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo? No, lì parla del gelso. Potreste dire a questo gelso, sradicati e buttati in mare. E stavamo leggendo, stavamo commentando, stavamo vedendo qualche libro, e la cosa che ci è arrivata è stata proprio questa. La fede che viene definita come un granello di senape, piccolissima, se la pianti vicino ad un gelso, qual è la caratteristica del gelso? Il gelso ha delle radici profonde più di qualunque altro albero, è uno degli alberi più difficili da sradicare. L'unico modo come lo puoi sradicare è piantare un seme di senape lì nel terreno, perché le radici di questo albero che poi crescerà sradicheranno il gelso. Ed è l'immagine della fede del regno di Dio. Non cercare di sradicare, cerca di mettere in pratica i principi del regno e le radici cresceranno e strapperanno tutto quello che è di brutto nella nostra vita. Le radici di amarezza, di orgoglio, di risentimento, di qualunque cosa che ci sta facendo del male dentro, no? Ci sta appesantendo e ci sta magari anche contaminando, bloccando. Il regno di Dio è l'unica cosa che sradica qualunque cosa. È come un granello di sera, piccoli. Non lo puoi neanche vedere, non so se voi avete mai visto il granello di senape, è proprio la punta di un ago, ma quando lo metti a terra e cresce diventa un albero gigantesco e ha delle radici possenti. Amen? Alleluia. Gloria a Dio. Sii una persona
di influenza e scopri il proposito di Dio per il quale tu sei nato.
Amen.
Può essere che qualcuno ha profetizzato di te 50 anni fa e tu manco lo sai. Può essere che qualcuno ha profetizzato sulla tua vita 100 anni fa e non lo sai. Può essere un tuo parente lontano. Auguro che male rompere le maledizioni generazionali. Ma perché non è possibile che abbiamo avuto dei parenti credenti che ci hanno benedetto? Invece di rompere i sacchetti e le maledizioni generazionali, mamma mia! Ma non è possibile che abbiamo delle benedizioni generazionali nella nostra vita.
Può essere.
È qualcuno che ci ha benedetto prima che noi nascessimo.
Genitori,
i nonni, i bisnonni, i nostri avi. E noi siamo il frutto oggi della profezia, della preghiera e del desiderio di Dio per il luogo dove il quale siamo o nel quale lavoriamo. Poi soprattutto tu devi essere di benedizione, perché veramente non ne vogliamo più. Lo dirai dopo che lavoro fai. Alleluia. Padre, grazie con tutto il cuore. Chi si sente di ringraziare Dio stasera? Dai. Alleluia. Chi si sente di lodare Dio, di ringraziare Dio e di benedire il Padre per questa serata?